Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Ci incontriamo stamattina per un argomento un po' particolare. Non so se è stato mai affrontato qui in sede di dottorato, o comunque se avete avuto modo di approfondire qualcosa, di parlarne in qualche modo, di studiarlo in altre occasioni, la cooperazione di polizia nell'Unione Europea. In particolare poi traccerò un quadro della cooperazione di polizia nell'Unione, un quadro evolutivo soprattutto, perché da questo punto di vista in particolare secondo me merita di essere analizzato, e poi ho messo nella locandina recenti novità nell'ottica del codice operativo proposto dalla Commissione. Codice operativo, avrete notato, è tra virgolette, e la virgolette, le doppie virgolette si riferiscono in particolare al termine operativo, perché quando si parla di polizia si pensa subito all'operatività di polizia, è un termine questo che anche l'Unione utilizza, e si tratterà di vedere in che termini possiamo parlare di operatività di polizia in seno all'ordinamento dell'Unione Europea. Il termine codice operativo comunque è ufficialmente utilizzato dalla Commissione, non l'ho inventato io, è un pacchetto di norme denominato dalla Commissione Codice della Cooperazione Operativa di Polizia, e per la prima volta la Commissione, nell'intervenire con delle sue proposte in materia di cooperazione di polizia, usa il termine operativo ufficialmente in un documento associato al tipo di cooperazione di cui parliamo. Allora, la cooperazione di polizia è un argomento, opinione personale ovviamente, vale quello che vale, un po' sottovalutato, un po' bistrattato nel panorama del diritto dell'Unione Europea. Se ne parla ormai da 30 anni, perché sono 30 anni che la relativa materia è stata codificata nei trattati istitutivi, prima dell'Unione Europea, di Maastricht, TUE originario, adesso nel TFUE. L'ex terzo pilastro era intitolato ufficialmente alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si associano sempre questi due ambiti, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Poi però, andando a vedere a livello anche manualistico, a livello convegnistico sicuramente, anche a livello dottrinario, ci si focalizza sempre sulla cooperazione giudiziaria penale, e sulla cooperazione di polizia invece si dice poco e niente, la si assorbe completamente nella cooperazione giudiziaria penale, secondo me esagerando un po' quel in negativo il legame funzionale che pure effettivamente c'è, perché la cooperazione di polizia poi serve l'attività penale, la cooperazione giudiziaria penale, ma merita una sua autonomia, diciamo, di indagine, di valutazione. Ed è un peccato, a parere mio, perché questo approccio un po' così, un po' che sorvola l'argomento, perché la cooperazione di polizia, proprio nell'ordinamento dell'Unione Europea, trova un terreno fertile di indagine. È proprio nell'ordinamento dell'Unione, che non inventa niente dal punto di vista concettuale, adesso ci arrivo, è proprio nell'ordinamento dell'Unione che la cooperazione di polizia si presenta con una evoluzione particolare, facilitata dal tipo di ordinamento e dal tipo di integrazione che l'ordinamento stesso dell'Unione Europea, l'Unione Europea in quanto tale, intende perseguire. Ed è un peccato che sia tenuta un po' in ombra, perché ha modo di esplicitarsi con un'evoluzione netta, secondo me, in chiave evolutiva, proprio nell'ordinamento di un'organizzazione internazionale che presenta caratteristiche sui generis e trasferisce queste caratteristiche sui generis proprio anche, tra gli altri settori, anche sulla cooperazione di polizia. Allora, facciamo un attimo il quadro della situazione. Ho detto poco fa, che così l'ho buttata lì in modo molto rapido, che l'Unione Europea non inventa nulla dal punto di vista, concettualmente parlando, non inventa nulla dal punto di vista dell'argomento della cooperazione di polizia in sé, nel senso che parlare di cooperazione di polizia significa far riferimento a un settore ormai consolidato, ormai tradizionale, direi, nella vita di relazione internazionale. E già questa è una cosa un po' particolare, un po' specifica, perché se noi parliamo di polizia, parliamo di funzione di polizia, tocchiamo un tasto molto delicato, tocchiamo un tasto che collega l'argomento alla sovranità nazionale, alla sovranità statale. La funzione di polizia è uno degli esempi più alti, di livello più alto, del principio di sovranità. La domestic jurisdiction di cui si parla, il dominio riservato degli stati, la potestà di governo sovrana su un territorio e sulla comunità stanziata nel territorio, ha modo di esprimersi anche esercitando coattivamente, imperiosamente, la funzione di polizia, ovviamente, che quindi è tipica di qualunque Stato soggetto di diritto internazionale ed è anche espressione tra le più alte del principio di sovranità. Eppure è diventata ormai un settore di incontro tra gli Stati nell'ambito della comunità internazionale. A testimonianza del fatto che il concetto di dominio riservato, di domestic jurisdiction, di domain reserve, oggi anche grazie a questo aspetto si sta erodendo pian pianino, sta subendo delle defaillance rispetto invece alla, diciamo, alla configurazione più granitica che aveva tradizionalmente. Infatti anche a livello di funzione di polizia, di attività di polizia in generale, noi assistiamo nell'ordinamento internazionale, e l'Unione Europea è un esercizio di questo che sto per dire, assistiamo alla internazionalizzazione della cooperazione di polizia e assistiamo anche nell'ambito dell'ordinamento internazionale alla istituzionalizzazione della cooperazione di polizia. Internazionalizzazione significa che pur trattandosi di argomento intimamente collegato alla sovranità statale, gli Stati da decenni ormai e in modo conclamato da circa 60 anni, in modo pieno, sentono il bisogno di intessere relazioni giuridiche di diritto internazionale tra loro finalizzate a questo tipo di cooperazione. E l'istituzionalizzazione successiva all'internazionalizzazione della cooperazione di polizia comporta l'esistenza, la creazione, l'esistenza di organismi internazionali dedicati direttamente o indirettamente, principalmente o secondariamente, ma comunque coinvolti nella cooperazione internazionale di polizia. La faccio breve, storicamente parlando, questa internazionalizzazione scatta a metà dell'Ottocento, perché si riteneva opportuno collaborare a livello di polizie europee, in particolare in chiave politica, diciamo così. L'internazionalizzazione della funzione di polizia ha una matrice politica inizialmente, perché questa sinergia tra corpi di polizia era auspicata come reazione dei governi, degli stati autocratici dell'epoca, reazione contro gli avversari politici, e in questo l'Italia fu capofila, perché per esempio nel 1898, si direbbe oggi sponsorizzata dal governo italiano, gestita, organizzata, voluta dal governo italiano, nel 1898 a Roma venne convocata e si tenne la conferenza internazionale per la difesa sociale contro i movimenti anarchici. Era l'anarchismo diciamo il problema dell'epoca, a cavallo fra 800 e 900, e questa conferenza di Roma del 1898 contro l'anarchia, diciamo i movimenti anarchici, rappresentò il primo momento istituzionalizzato che diede il via all'istituzionalizzazione a livello internazionale della cooperazione di polizia, perché in nuce, tra i risultati di questa conferenza, troviamo quelli che poi saranno i principi chiave della internazionalizzazione della investigazione penale e dell'attività di polizia. Quindi in questo l'Italia giocò un ruolo piuttosto importante nel contesto europeo dell'epoca. Di vera e propria istituzionalizzazione si parla a partire dal 1923, sono 100 anni. Tra il 1923 e il 1956 esiste e agisce la Commissione Internazionale di Polizia Criminale. Nel 1956 questa commissione si evolve e diventa l'attuale Interpol, cioè l'attuale Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale. Modello quello dell'Interpol, giuridico e tecnico e pratico, che viene poi copiato, riproposto da vari organismi internazionali, regionali, esistenti oggi, perché l'Interpol è l'unico esempio universale che abbiamo di organizzazione dedicata alla cooperazione di polizia, mentre quel modello che l'Interpol propone e che, vi dico subito, l'Unione Europea parzialmente riprende, evolvendo il concetto, la situazione dell'Unione Europea non è un clone dell'Interpol, è qualcosa di più rispetto a quello che l'Interpol fa. Questo modello giuridico e tecnico viene ripreso anche da altre realtà regionali, per esempio la Meripol tra gli stati latinoamericani, l'Afripol tra gli stati membri dell'Unione Africana e altre varie, vi risparmio, organizzazioni regionali, africane e asiatiche, che sono dedicate totalmente o insieme ad altre funzioni, ad altre finalità, anche alla cooperazione di polizia. Lo stesso concetto di crimine organizzato transnazionale è stato definito in sede ONU fin dal 1990, quindi tutto quanto ruota attorno alla necessità di fronteggiare insieme minacce gravi, reati che per dimensione, per valenza, assumono una matrice transnazionale, coinvolgendo almeno due stati o possibilmente e abitualmente più di due stati. Quindi le minacce gravi vengono avvertite, di tipo terroristico, di tipo legato alla criminalità organizzata, vengono avvertite come un motivo sufficiente per istituzionalizzare e esercitare una vita di relazione internazionale anche in riferimento alla cooperazione di polizia. Tutto questo che vi ho detto, questo scenario internazionalistico sul quale poi l'Unione agisce, perché recepisce questo tipo di esperienza, è caratterizzato da un elemento di base che rende la cooperazione di polizia a livello internazionale sì istituzionalizzata, sì internazionalizzata, sì terreno insieme a tanti altri di vita di relazione tra stati, ma differisce rispetto ad altri esempi di vita di relazione internazionale, di rapporti nella comunità internazionale, in modo anche sostanziale, perché da un lato noi abbiamo l'esistenza nel gioco del diritto internazionale della cooperazione di polizia, dall'altro abbiamo però una modalità applicativa, esecutiva, un modello giuridico applicato a questo tipo di cooperazione, fortemente intergovernativo sicuramente, come accade normalmente nel modello di relazione internazionale, ma improntato anche a prassi, contatti di tipo tecnico informale. Da un lato lo si vuole inserire in modelli internazionalistici, cioè gli si dà una visione internazionale, ma dall'altro le metodiche operative, le attività, le prassi poggiano molto sul contatto confidenziale, tant'è che di alcuni organismi esistenti o sottoorganismi poco si sa, perché non è funzionale all'ottenimento dei risultati finali il pubblicizzare effettivamente le modalità di azione, il tipo di contatti, il tipo di prassi. Quindi abbiamo questa situazione particolare, una necessità di configurare entro modelli internazionalistici questo tipo di cooperazione, ma al tempo stesso l'ineluttabile necessità di fornire a questo tipo di cooperazione modalità di sviluppo e di, come dire, di svolgimento non imbrigliate alla pubblicità e alla classicità del modello internazionalistico. Ve la faccio breve: la stessa Interpol e le organizzazioni sorelle, diciamo gli organismi gemelli che a questa si ispirano, testimoniano questa particolarità, perché l'Interpol non è un'organizzazione internazionale intergovernativa. Non è un'organizzazione internazionale, pur essendo quello il nome, Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale, non è un'organizzazione basata sul diritto internazionale vero e proprio, è un'organizzazione non governativa, non è basata su un trattato istitutivo, è basata su uno statuto che non è trattato ai sensi del diritto internazionale, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1969. Non è mai stato ratificato da nessuno. E si dubita anche per l'Interpol e per gli altri organismi collegati che gli stati soggetti di diritto internazionale siano membri e non piuttosto le polizie nazionali siano affiliate all'organizzazione. Su questo lo statuto dell'Interpol è molto vago, non si capisce. Le altre realtà parallele più recenti, ovviamente, la Meripol, l'Afripol, sono più dirette perché affermano proprio gli statuti che anche associazioni private di diritto nazionale, per esempio, possono essere membri di quegli organismi, addirittura anche dei privati talvolta, centri di ricerca. Quindi siamo alla negazione assoluta del modello di organizzazione internazionale intergovernativa, ma non è strano perché è proprio il modello della ONG, che organizzazione non governativa, che si adatta a questa duttilità di rapporti e di prassi e stride con la necessità di calare in una dimensione internazionale la cooperazione in questione. Quindi la cooperazione internazionale di polizia esprime questo contrasto, cautela massima perché si tocca un nodo vitale della sovranità nazionale, ma necessità di affrontare insieme emergenze particolari, necessità quindi di calare questo in modelli internazionalistici, ma salvaguardando la confidenzialità e salvaguardando, diciamo, le prassi più dirette, tecniche, quasi confidenziali tra operatori di polizia, in questo senso. Questo è lo scenario generale. In che modo interviene l'Unione Europea in tutto questo? L'Unione Europea non inventa nulla dal punto di vista concettuale, perché di cooperazione di polizia, come ho detto fino adesso, se ne parla, se ne è parlato e se ne parlerà in chiave internazionale. Però l'Unione Europea, nel riprendere l'esigenza della cooperazione internazionale, da un lato riprende sempre il modello intergovernativo che è tipico di questo tipo di cooperazione, ma dall'altro cala, inserisce la cooperazione di polizia nell'ambito del processo di integrazione europea e quindi rende di fatto, anche nell'ottica evolutiva che traccerò adesso, l'esperienza della cooperazione di polizia un unicum nel panorama internazionale. La cooperazione di polizia che si sta realizzando lentamente, pian pianino, nell'ambito dell'Unione Europea, rappresenta anche, testimonia anche elementi del tutto peculiari che in altre realtà di organizzazione regionale, men che meno, ma in realtà di internazionalistiche pure, noi non abbiamo da questo punto di vista. Quindi nell'Unione Europea questa cooperazione di polizia ha trovato terreno fertile per poter assumere connotati diversi, connotati più evoluti, anche in prospettiva, e per poter godere di un'evoluzione netta che cambia in prospettiva anche l'approccio al tipo di problema, al tipo di ambito. Dunque, intanto sgombriamo subito il campo da un equivoco di fondo, perché io ho parlato di cooperazione di polizia nell'Unione collegata, abbinata al processo di integrazione. Non dovete capire quello che non è giusto. Parlare di cooperazione di polizia e abbinata come esempio di integrazione europea non significa parlare di integrazione degli apparati di polizia. L'Unione non esprime, non ha mai espresso e non esprimerà mai, modesta opinione, nulla del genere, fino a che sarà quello che è adesso, cioè un'organizzazione internazionale evoluta quanto volete, ma pur sempre un'organizzazione internazionale basata sulla libera associazione di stati sovrani che hanno addirittura, non è strano, ma hanno il diritto di recesso. Quindi è un'organizzazione internazionale particolarmente evoluta, ma non nel senso di assumere modelli statali di riferimento, di esprimere una statalità vera e propria. Quindi è evidente che l'apparato di polizia e la funzione di polizia intesa come espressione di un apparato operativo, nel vero senso della parola, è appannaggio degli stati, è sempre stato appannaggio degli stati e rimarrà finché la situazione non cambierà a livello, diciamo, specifico, a livello di tipologia di organizzazione, rimarrà così. Invece io ritengo che questo fenomeno legato all'Unione Europea della cooperazione di polizia è collegato comunque al contesto più ampio della integrazione europea, vada letto secondo i canoni propri dell'ordinamento dell'Unione Europea, cioè il principio di sussidiarietà sostanzialmente. Articolo 5, paragrafo 3, se non ricordo male, del Trattato sull'Unione Europea, cioè a dire in settori come questo è di competenza non esclusiva dell'Unione, e ci siamo, l'Unione interviene solo e nei limiti in cui la sua azione sia più utile per realizzare qualcosa che a livello statale non è possibile realizzare. In questo interviene l'Unione e in questo senso si apprezza un'evoluzione e una caratura europea, unionale, termine in voga, della cooperazione di polizia. In questo senso, quindi non commettete l'errore di voler analizzare questo fenomeno nell'ambito del diritto dell'Unione con parametri statali, è impossibile. Da quel punto di vista la funzione sovrana rimane agli Stati, ma l'Unione subentra in tutti quegli aspetti non marginali affatto, scambio di informazioni, tutela dei dati personali per esempio, ma anche alcuni elementi investigativi, operativi nel senso unionale del termine però, capiamoci, e in cui scatta il principio di sussidiarietà, in cui evidentemente l'azione isolata dei singoli stati non è più sufficiente e l'Unione interviene in questo senso. Quindi va letta nell'ottica appunto del principio di sussidiarietà. E va letta, tenendo conto di questo, diciamo, di questo elemento di base, va letta in un'ottica evolutiva. Perché la cooperazione di polizia nell'Unione testimonia un'evoluzione molto interessante. Un'evoluzione che, diciamo, è partita da esercizi episodici, scoordinati di attenzione e di intervento, a una strutturalità, soprattutto dopo il 1992, dopo la codificazione effettuata nel Trattato di Amsterdam ad opera dei padri fondatori appunto dell'allora Unione Europea. Lo scenario generale è quello delle quattro libertà di circolazione e soprattutto è quello relativo alla libera circolazione delle persone. Ovviamente in un contesto evolutivo anche in questo senso, in cui si vuole creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, così denominato oggi, ma l'idea è molto più risalente, in cui si abbattono i controlli sulle persone alle frontiere interne e si crea quindi per contrasto un unico controllo esterno alle frontiere dell'area dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cooperazione di polizia diventa un elemento funzionale alla realizzazione di questo spazio e diventa ineludibile nel momento in cui si voglia garantire, accanto al completamento del mercato interno, il completamento dello spazio di valori, di diritti sottesi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per cui la creazione di questo unico spazio in cui fruire di libertà di circolazione, di diritti sottesi a favorire la libertà di circolazione, un accesso alla giustizia condiviso e basato su principi uniformi, la cooperazione di polizia, la sicurezza da garantire, diventa un valore fondamentale, che acquista quindi una valenza tutta sua, completamente diversa rispetto a quello che era, che è e che sarà nel contesto puramente internazionalistico, anche nei contesti regionali diversi dall'Unione Europea, che non esprimono evidentemente questo tipo di esigenza. E quindi da questione, diciamo, accessoria, collegata alla necessità di rispondere a minacce specifiche, a minacce puntuali, a minacce precise, la cooperazione di polizia è diventata una sorta di valore condiviso da tutti gli Stati membri, condiviso da tutti i membri dell'Unione Europea e a livello di Unione Europea. Dirò di più, è diventato un valore condiviso, oggi è questa la percezione che si ha dopo Lisbona, un valore condiviso da realizzare di per sé, separandolo dalla libertà di circolazione delle persone in quanto dalla realizzazione di quella libertà, e da perseguire in quanto elemento portante dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Se voi andate a vedere, l'ho segnato, l'articolo 3 del TUE attuale, post Lisbona, l'instaurazione del mercato interno come obiettivo viene dopo l'offerta ai cittadini dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Prima di tutto l'Unione offre ai cittadini, ai suoi cittadini, uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, tra l'altro, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. Dopo, paragrafo 3, viene l'Unione che instaura un mercato interno. Quindi il concetto di spazio di libertà, sicurezza e giustizia da realizzare come valore, nell'assetto di Lisbona viene prima la realizzazione del mercato interno. È in quell'ottica elemento portante, contenutistico dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, valore condiviso da realizzare di per sé, che la cooperazione di polizia oggi va letta e viene letta. È calata in questo contesto, un contesto completamente nuovo rispetto a quello che invece traspare dall'esercizio della vita di relazione internazionale. Come si va dalla questione meramente accessoria, così episodica, al valore condiviso e all'elemento portante da realizzare di per sé nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia? Vado veloce. Io individuerei 4 periodi di evoluzione e mi soffermerò soprattutto sugli ultimi 2, il terzo e il quarto. Il quarto è quello che stiamo vivendo adesso, ma già il terzo presenta in embrione elementi che poi esplodono, passatemi il termine, nel quarto periodo. Il primo e il secondo periodo sono interlocutori. Diciamo, il primo periodo va dagli anni 70 alla metà degli anni 80. E lo dico subito, rapidamente, è un periodo questo del tutto embrionale, marginale, in cui al di fuori di qualunque base giuridica nei trattati istitutivi delle comunità all'epoca e al di fuori di qualunque tipo di intervento istituzionale, nessun coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri iniziano a avvertire l'esigenza di reagire a determinate minacce globali, diciamo così, condivise, episodicamente avvertite, e in un quadro pragmatico e confidenziale vanno a creare, ripeto, al di fuori di qualunque quadro istituzionale o di trattato istitutivo, alcuni organi antifrode, organi antiterrorismo, organi antidroga. Uno è famoso, la conferenza Trevi e i gruppi tematici che poi questa conferenza di ministri della giustizia e degli interni degli Stati membri della Comunità Economica Europea crearono in questo periodo. Quindi caoticità, disorganicità, assenza di un ancoraggio formale, pura intergovernatività, assenza di qualunque ancoraggio formale ai trattati istitutivi. Il secondo periodo va dalla metà degli anni Ottanta fino a quando, nel 1992-93, il Trattato di Maastricht viene firmato e ratificato. Entra in vigore nel novembre del 93, viene firmato nel febbraio del 92. Tra la metà degli anni 80 e questo momento, il momento di Maastricht, c'è una presa di coscienza a livello di ancora comunità europee in quel periodo. Una presa di coscienza delle conseguenze rischiose che la paventata già all'epoca creazione di uno spazio senza frontiere interne poteva produrre a livello di garanzia di sicurezza. Ed è questo un periodo interessante per una questione specifica. È questa l'epoca in cui alcuni Stati membri delle comunità europee, muovendosi per conto loro, compiono delle fughe in avanti, diciamo così, e utilizzando il modello del trattato internazionale di per sé, come stati udi singoli, vanno a sperimentare qualcosa di nuovo, di avanzato per l'epoca rispetto a quello che la Comunità Economica Europea non proponeva. Due esempi rapidissimi, il Benelux e gli accordi di Schengen. Il Benelux, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, in questo periodo va molto avanti, sperimenta un trattato multilaterale a tre, Benelux, sulla cooperazione organica di polizia. E per la prima volta gli stati Benelux prevedono, come obbligo di diritto internazionale, quindi tra loro, prevedono l'inseguimento transfrontaliero, l'osservazione trasfrontaliera, come strumenti di cooperazione di polizia e con dei contenuti, non entro nel merito, piuttosto ampi, più ampi di quello che abbiamo oggi grazie a Schengen e più ampi di quelli che avemmo sempre in questo periodo, poco tempo dopo, grazie agli accordi di Schengen. Primo esempio. Secondo esempio, gli accordi di Schengen. Sapete tutti che 5 stati membri della CEE all'epoca, delle comunità europee all'epoca, sperimentarono questo spazio Schengen tra loro inizialmente, assenza di controlli alle frontiere interne, controlli congiunti alle frontiere esterne, norme nella convenzione d'applicazione del 1990 sull'abolizione dei controlli alle frontiere, sul SIS, sistema di informazione Schengen, funzionale ai controlli alle frontiere comuni esterne, norme sull'immigrazione e sull'asilo, sui visti funzionali a questa diciamo realizzazione, norme sulla cooperazione di polizia, osservazione e inseguimento trasfrontaliero, non come il Benelux, ma per la prima volta previsti con, diciamo, metodiche operative. È sempre un approccio intergovernativo, è lo strumento del trattato internazionale che viene utilizzato, ma tra alcuni stati membri delle comunità europee e soprattutto gli accordi di Schengen, per alcune altre cose pure l'accordo Benelux, che poi è stato rinnovato nel 2018, hanno funto da, come posso dire, da battistrada, si può dire, da esperimento per conquiste che successivamente la cooperazione di polizia in ambito Unione Europea avrebbe realizzato, avrebbe conquistato. Andiamo al terzo e al quarto periodo. Il quarto quello che ci riguarda, il terzo comunque importante. Terzo periodo, dalla entrata in vigore del Trattato di Maastricht fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Quarto periodo, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi. Codificazione della cooperazione di polizia, finalmente, dalla caoticità, dall'esternalità, dalla mancanza di collegamenti fissi con l'ordinamento comunitario fino a quel momento, con i trattati, si arriva alla codificazione. La fa il Trattato di Maastricht, l'articolo K1 numero 9 del TUE dell'epoca, inserisce la cooperazione di polizia tra le questioni di interesse comune che, sempre mediante un modello intergovernativo, ovviamente, terzo pilastro dell'epoca, figuriamoci, meritavano di essere realizzate. E questa realizzazione, prima volta in assoluto, Maastricht la vede combinandola con la creazione di un organismo dedicato, l'Ufficio Europeo di Polizia. Europol. Ufficio Europeo di Polizia Europol, tuttora esistente, ne parlerò dopo, che all'epoca viene concepito come un organismo internazionale funzionalmente collegato all'Unione Europea. Quello che era ed è oggi la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, quello che era in passato, prima di Lisbona, la Banca Centrale Europea, che adesso è diventata un'istituzione, ma che prima si discuteva cosa fosse e probabilmente era un organismo internazionale come la Banca Europea per gli Investimenti, funzionalmente collegato alle finalità e all'esistenza stessa dell'Unione Europea. Questa è la caratura di Maastricht. Amsterdam compie un salto di qualità nettissimo. Salto di qualità nettissimo in quanto si crea la saldatura tra la cooperazione di polizia e il concetto di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che proprio col Trattato di Amsterdam inizia ad avere conformazione specifica. E potremmo dire che con Amsterdam, tuttora la mantiene questa, la cooperazione di polizia a livello di Unione Europea inizia da quel momento ad esprimere una natura intergovernativa sicuramente, ma a tendenza comunitaria, cioè tendente all'utilizzo sempre più marcato del metodo comunitario di integrazione. Che cosa fa il Trattato di Amsterdam nel 1997-1999? Oltre a dare visibilità nel nome alla cooperazione di polizia, il terzo pilastro cambia nome, no? Per motivi particolari, da GAI, giustizia e affari interni, diventa cooperazione di polizia e giudiziaria penale, fa molto di più. Intanto precisò Amsterdam, meglio di quanto non facesse Maastricht, gli strumenti giuridici, gli obiettivi, i mezzi destinati a realizzare, a condurre questa lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. Rafforzò le posizioni delle istituzioni. La Commissione ottenne la coiniziativa legislativa nel settore della polizia. La Corte di Giustizia ottenne delle competenze non allineabili a quelle che è oggi, ma l'articolo 35 del TUE dell'epoca prevedeva un intervento della Corte di Giustizia anche nel terzo pilastro, anche nella cooperazione di polizia. Soprattutto vengono definite bene le competenze di Europol, ricordo ancora all'epoca, organismo internazionale funzionalmente collegato all'Unione. Non ha e non aveva la possibilità di adottare misure coercitive, evidentemente. Si occupava e si occupa della raccolta e dello scambio di informazioni, ma fa molto di più e inizia a farlo da Amsterdam in modo particolare. Si occupa del trattamento critico e analitico delle informazioni, detto in parole povere, fa attività di intelligence. L'Interpol non lo fa, non l'ha mai fatto e non lo può fare fino adesso. Può chiedere agli Stati membri l'apertura, lo svolgimento o il coordinamento di indagini su determinate fattispecie di reato, coinvolgenti due o più Stati, ovvero, novità del momento, post-Lisbona, anche relativi solo a uno Stato membro, ma potenzialmente idonei a coinvolgere altri Stati. Quindi addirittura non è caduto anche oggi l'elemento della transnazionalità da questo punto di vista. Coordinamento, organizzazione, svolgimento di indagini e di azioni operative insieme alle autorità degli Stati membri e nell'ambito delle squadre investigative comuni. Se noi togliamo da questo elenco che vi ho fatto la impossibilità di avere adottare misure coercitive e la possibilità di raccogliere e scambiare informazioni, cioè togliamo la tradizione dell'ordinamento internazionale, la realtà di Interpol, tutto il resto è completamente nuovo. Quindi Europol non è il clone dell'Interpol, non è una piccola Interpol riproposta in chiave di Unione Europea, è qualcosa di molto di più, è, come si dice tecnicamente, oggi un'agenzia, un organismo, ci arrivo subito a questo in due minuti, che svolge attività proattiva di intelligence, cosa che è impossibile, impensabile in altri organismi molto più collaudati a livello di ordinamento internazionale. Amsterdam realizzò anche l'incorporazione dell'acquis di Schengen nell'ambito del terzo pilastro dell'epoca, quindi istituti come l'inseguimento transfrontaliero e l'osservazione transfrontaliera diventano da quel momento in poi appannaggio del patrimonio normativo dell'allora Unione Europea, oggi dell'attuale Unione, ma in quanto presenti nell'acquis di Schengen, quindi applicabili soltanto agli Stati membri che fanno parte dell'area Schengen. Quarto periodo, Trattato di Lisbona 2009, giorni nostri. La cooperazione di polizia viene completamente ridisciplinata, le basi giuridiche cambiano, abbiamo oggi gli articoli 87, 88, 89 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la cooperazione di polizia acquista man mano autonomia netta anche rispetto alla realizzazione generale del mercato interno. È questo nuovo articolo sui valori, l'articolo 3, che antepone l'offerta dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispetto alla creazione, al raggiungimento del mercato interno, che fonda tutto il discorso. Perché da questo punto di vista la cooperazione di polizia diventa un esercizio autonomo di attività in quanto misura fondante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Quali sono gli elementi? Sono tre sostanzialmente, gli elementi che caratterizzano questo nuovo approccio che noi fronteggiamo adesso. Il primo è un nuovo assetto normativo nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il secondo è il processo di agenzificazione di Europol e il terzo è questo paventato codice operativo proposto dalla Commissione nel 2021 che per la prima volta, come dire, esprime questa azione intromissiva della Commissione in dinamiche operative, diciamo così, vere e proprie, nell'ottica dell'Unione ovviamente, ripeto, principio di sussidiarietà, collegata alla cooperazione di polizia. Andiamo per ordine. Nuovo assetto normativo della cooperazione di polizia nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Intanto gli atti utilizzabili oggi grazie al Trattato di Lisbona sono gli atti di metodo comunitario, regolamenti, direttive e decisioni. Quindi abbiamo atti che oggi il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea elenca all'articolo 288, atti che testimoniano tradizionalmente l'esistenza, con tutti gli annessi e connessi, gli effetti collegati del metodo comunitario di integrazione. Le istituzioni dell'Unione pienamente coinvolte nella cooperazione di polizia agiscono mediante procedura legislativa ordinaria. Soprattutto agiscono mediante procedura legislativa ordinaria per tutto quello che attiene all'attività di Europol. Europol diventa una sorta di, come dire, luogo privilegiato che garantisce gli Stati membri da tutte quelle erosioni minime, continue, della sovranità statale in tema di polizia. Quasi che gli Stati membri, se è coinvolta Europol, si fidano di più, si fidassero di più. E quindi lo strumento Europol diventa sempre di più, anche nell'ottica del codice operativo, l'interlocutore predestinato per tutto ciò che attiene l'esercizio unionale della cooperazione di polizia. Solamente in pochissimi casi viene mantenuta una procedura legislativa speciale di consultazione e viene prevista l'unanimità per le misure di cooperazione operativa, cioè per misure adottate in altri Stati membri di concerto con essi, con da autorità di polizia di altri Stati, e poi per individuare i limiti e le condizioni per operazioni che autorità di polizia di Stati membri conducono con l'accordo degli altri Stati membri nel territorio di altri Stati. Solo per questo è prevista una unanimità e una procedura legislativa diversa, altrimenti c'è lo sdoganamento della procedura legislativa ordinaria. La Corte di Giustizia diventa titolare di tutti i poteri normali che ha, quindi anche la procedura di infrazione, anche l'annullamento degli atti, con l'unica eccezione non indifferente dell'articolo 276, per cui la Corte di Giustizia non può esaminare la validità e la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro, nonché l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Ma io non è che mi scandalizzo di questo, niente di male. Entreremmo altrimenti in quell'equivoco per cui non scatta il principio di sussidiarietà. La Corte si intrometterebbe nell'esercizio della funzione di polizia statale, che sfugge al principio di sussidiarietà. Quindi non prevedere un articolo 276 avrebbe significato negare il chiarimento di base che ho fatto precedentemente. Significherebbe non valutare tutto questo fenomeno nell'ottica di strumenti adatti all'ordinamento dell'Unione, cioè basati sul principio di sussidiarietà. Secondo elemento, la gentrificazione dell'Unione Europea, ve la faccio breve. L'Unione Europea oggi, grazie al Trattato di Lisbona, è basata su un nuovo atto istitutivo, non più su una convenzione internazionale, convenzione del 1995 che creò l'Ufficio Europeo di Polizia di Maastricht, quindi organismo, come dicevo, internazionale, sebbene funzionalmente collegato all'Unione Europea. L'articolo 87 TFUE di oggi impone il regolamento, come per tutte le altre agenzie, rendendo l'agenzia come atto di base per Europol. Aver reso Europol un'agenzia dell'Unione ha comportato tutta una serie di novità, ispirate ad un concetto fondamentale. Se quella diventa un'agenzia, cioè diventa un organismo di diritto dell'Unione Europea, con personalità giuridica di diritto dell'Unione Europea, anche negli Stati membri, ciò significa, e diventa al tempo stesso, come dicevo, interlocutore privilegiato, questa è l'idea concreta, quello è la testimonianza del fatto che l'esercizio della cooperazione di polizia avocata ad Europol Agenzia viene attratta inesorabilmente nell'alveo del diritto dell'Unione, sempre di più, tentando man mano di abbandonare gli strumenti intergovernativi e assorbendo gradualmente ma inesorabilmente nell'ambito degli schemi del diritto dell'Unione Europea, primato, efficacia diretta, eccetera, eccetera, con regolamenti, direttive e decisioni, peraltro, l'intera cooperazione di polizia. L'organismo principe di questa cooperazione diventa un'agenzia, non è più un organismo internazionale. E questo comporta tante conseguenze pratiche, ve ne faccio uno solo di esempio per brevità, sulle relazioni esterne. Le relazioni esterne in materia di cooperazione di polizia, oggi, agenzia Europol, il regolamento 794 del 2016 prevede che vengano realizzate, si debbano basare o su trattati che l'Unione Europea stipula, ex articolo 218 TFUE, trattati dell'Unione, internazionali dell'Unione, oppure si debbano basare sulle cosiddette decisioni di adeguatezza che la Commissione è competente ad emanare, adeguatezza in merito al trattamento dei dati personali che l'autorità terza garantisce. Ma è tutto ricondotto nell'alveo del diritto dell'Unione, è l'Unione che agisce direttamente stipulando il trattato o tramite la Commissione emanando comunque l'istituzione dell'Unione la decisione di adeguatezza. Prima non era così. L'Europol di prima, organismo internazionale, stipulava trattati di cooperazione strategica e operativa con autorità di stati terzi. Ce ne sono in vigore 25 perché il regolamento del 2016 li mantiene in vigore fino a esaurimento, dovranno essere sostituiti. Ma quei trattati erano trattati internazionali veri e propri che Europol stipulava sotto l'egida dell'Unione, impegnando l'Unione, ma stipulava in prima persona. Un esempio per tutti, l'accordo di cooperazione tra Europol e Danimarca in materia di cooperazione di polizia, uno degli ultimi stipulati nel 2017. La Danimarca, dal punto di vista della cooperazione di polizia, è considerata stato terzo perché non partecipa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ha instaurato con Europol un trattato internazionale bilaterale vincolante di vecchia generazione su questo tema. Oggi Europol non lo farebbe più. Servirebbe un accordo ex articolo 218, un trattato internazionale vero e proprio. Quindi c'è una netta differenziazione. Le relazioni esterne, fondamentali per la realizzazione concreta degli obiettivi finali della cooperazione, vengono attratte al diritto dell'Unione, agli schemi istituzionali, operativi, giuridici del diritto dell'Unione Europea, con tutto quello che ne consegue. Ultimo, concludo, elemento. La proposta di codice operativo della Commissione, una proposta del 2021, una proposta che in parte ha realizzato risultati finali, perché se tradotta in atti approvati, in parte no. È un pacchetto con tre proposte originariamente. Una proposta di raccomandazione sulla cooperazione operativa di polizia ed è stata emanata la raccomandazione 915 del 2022. Una proposta di direttiva sullo scambio di informazioni di polizia ed è stata approvata qualche mese fa, a maggio, la direttiva 977 del 2023, e una proposta di regolamento cosiddetto PRUM 2, che è ancora in fase di dibattito, siamo in prima lettura davanti al Consiglio ancora. Il trattato di PRUM, non l'ho citato prima, è un trattato ristretto del 2005 tra alcuni Stati membri dell'Unione Europea che realizza una cooperazione di polizia ristretta su determinati settori, prevede l'instaurazione di schedari DNA, di schedari dattiloscopici, di schedari per, diciamo, per dei dati di immatricolazione dei veicoli, prevede la possibilità di norme di reazione antiterrorismo oltre a norme sull'immigrazione. È un trattato che poi nella sostanza è stato trasfuso nel 2008 nell'allora terzo pilastro con la decisione quadro 615 del 2008, decisione GAI 615 del 2008, decisione che viene modificata da questa proposta di regolamento. Qual è la sostanza, brevemente, di queste tre proposte? Ma per la prima volta, sia pure mediante una raccomandazione, la Commissione si intromette nella cooperazione operativa di polizia. Questa raccomandazione fa riferimento per la prima volta con un atto di metodo comunitario, oserei dire io, sia pure non vincolante, ma comunque dotato di effetto di liceità, fa riferimento all'osservazione trasfrontaliera, fa riferimento ai pattugliamenti congiunti, fa riferimento all'inseguimento trasfrontaliero come strumenti essenziali di cooperazione di polizia e si raccomandano agli Stati membri tutta una serie di misure funzionali allo sdoganamento di questi strumenti dal punto di vista della configurazione dei reati per i quali è possibile inseguire e osservare, dal punto di vista delle modalità tecniche per eseguire l'osservazione, auspicando che non ci siano limiti a questo tipo di esercizio e di utilizzo, dal punto di vista della previsione di canali di comunicazione standard, utilizzabili liberamente da qualunque autorità di polizia si trovi ad operare nel rispetto delle norme attualmente esistenti, Schengen, sul territorio di un altro Stato membro. Poi la direttiva 977 del 2023 sullo scambio di informazioni, aspetto molto sensibile sul quale peraltro l'Unione è già intervenuta, è intervenuta con la direttiva 680 del 2016, è intervenuta con il regolamento 1725 del 2018 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali collegati alle attività di polizia. E questo trattamento dei dati personali, quando gestito da Europol o da organismi dell'Unione, regolamento 1725, è stato avocato al Garante Europeo della Protezione dei Dati. Quindi sono stati abbandonati, diciamo, le autorità garanti internazionalistiche di Schengen o di l'autorità di controllo comune d'Europol dei tempi che furono della Convenzione del 95. Tutto è ricondotto all'alveo del metodo di integrazione comunitaria, anche elementi sensibili di questo tipo. E sullo scambio di informazioni si va lo stesso in questa direzione. Europol viene rafforzata e viene considerata come l'unico canale di comunicazione predefinito, una specie di hub a livello europeo da questo punto di vista. È realtà, perché la direttiva è stata approvata e quindi è scattato l'obbligo conseguenziale per tutti gli Stati membri. E ultima cosa, questo regolamento PRUM 2 che presenta luci e ombre. Ombre perché mantiene su questo tipo di aspetto, DNA, dati dattiloscopici, immatricolazione dei veicoli, dati sensibili relativamente a questi aspetti, una separazione rispetto ad altri schedari e ad altri, diciamo, strumenti previsti. Si dovrebbe andare invece verso un'amalgama da questo punto di vista, ma comunque anche qui Europol, in base a questa proposta, cosa che non accade adesso, verrebbe completamente integrata nel meccanismo di Prüm, nel meccanismo di questi schedari, a testimonianza del fatto, ancora una volta, che è quello lo strumento privilegiato di agenzia, di metodo comunitario, per collegare, in attesa del superamento di queste differenze, a livello quantomeno informatico, di scambio di informazioni, di gestione e di collazione dei dati, tutti gli interlocutori. Quindi, chiudendo, cosa si può dire? Si può dire questo, che la cooperazione di polizia nell'Unione Europea, dal punto di vista della sua evoluzione, dal punto di vista di quello che nel terzo e nel quarto periodo di evoluzione, in particolare adesso nel quarto, si è ravvisato e si sta ravvisando, nell'ottica anche di questa proposta della Commissione, che per due terzi è diventata norma in vigore, diciamo così, e vedremo adesso questa proposta di regolamento Prüm 2 che fine farà, ma si sta discutendo, testimonia ancora di più la realtà, la lente, il prisma sotto il quale leggere questo tipo di cooperazione nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione. Un esercizio di attività, un ambito, un tipo di cooperazione per il quale non si può dire ancora oggi certamente che l'Unione abbia rinunciato al metodo intergovernativo, a una qualche intergovernatività, a una logica perlomeno di carattere intergovernativo. Ma è un ambito anche per il quale non si può non dire, a mio modestissimo avviso, che l'Unione non sia orientata verso l'alleggerimento netto di questo elemento di intergovernatività, verso la progressiva erosione, sempre nell'ottica del principio di sussidiarietà, ben inteso, Europol non è un FBI e non lo diventerà mai finché non cambierà l'Unione, se mai cambierà, sia chiaro, sempre nell'ottica del principio di sussidiarietà, sicuramente l'Unione è orientata, non si può negarlo, a un alleggerimento di questa logica intergovernativa, nell'intento sempre più di coniugare da un lato le esigenze sovrane degli Stati, che avvertono sempre comunque una presenza, un interesse, una necessaria presenza in questo tipo di terreno e in questo tipo di cooperazione, con invece la percezione che anche in un contesto di questo tipo l'integrazione europea, i valori dell'integrazione, gli strumenti dell'integrazione e il metodo comunitario possano essere utili per assecondare l'evoluzione valoriale della stessa cooperazione, valore condiviso da perseguire di per sé nell'ottica del principio di sussidiarietà e nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.